www.radiojo.it e la storia continua. Il duello a scuola di scherma. Tra il 2 e il 300 il tirar di spada diventa una materia di insegnamento obbligata per ogni nobiluomo che si rispetti e si moltiplicano le scuole e fioriscono i trattati e spetterà all'Italia il primato di questa disciplina. Con il pieno medioevo il duello diventa materia di insegnamento obbligatoria, per così dire, nella formazione del giovane aristocratico. A Parigi operano, a fine 200, rinomati maestri italiani che insegnano a tirar di spada e di inizio 300 è il primo vero trattato di scherma prodotto in ambito tedesco. Il XIV secolo vede validamente avanzare la scuola italiana, soprattutto bolognese, ma l'eredità tedesca è ancora pesante. Quando nel 1410 il friulano Fiore dei Liberi da Premiaracco scrive il suo Flos Duellatorum, il più antico trattato di scherma prodotto in Italia, e l'autore permette che in quest'opera ha messo a frutto la sua esperienza di soldato e quando ha imparato da molti magistri tedeschi e di molti italiani in più province e in molte città. Espone in animate vignette con le date da discalie in rima a uso di allievi illetterati che possono così mandare a memoria. Le regole presentano una tipologia di duello che è ormai lontana anni luce dall'arte massacratoria dei cavalieri antichi. Quando la difesa è un'arte, come Fiore, Filippo Vadi, pisano, autore nel 1482 e il 1487 il De arte gladiatoria dominicandi, espone un concetto di scherma che appartiene al mondo della geometria, della musica e dell'estetica. Quest'arte è tanto nobile e gentile, ella è maestra dell'uomo nell'andare. Fa l'occhio presto, ardito e signorile. Commenta ancora una volta in rima. E la scherma, del resto, ribadisce il Vadi, ma il concetto è già in Fiore dei Liberi. È arte dei nobili e non va insegnata ai plebei. Man mano che la spada perde importanza sul campo di battaglia, aumenta invece il suo ruolo nella difesa personale e l'antico combattimento a colpi di macellai dei tanti Lancillotto e Guerino si trasforma in elegante arte di autodifesa. Si va formando, insomma, gradatamente il concetto di scherma ed è un concetto che è linguisticamente ben connotato. Scherma ha infatti la sua radice nella lingua germanica e significa arte del difendersi, ripararsi. Chi la pratica impara a schivare i colpi non con lo scudo, ma con la propria spada. Il termine inglese fencing, si scrive, del resto ha identico significato, viene da defencing, difesa, e ha la radice in fence, sbarramento. Chi insegna la scherma insegna un'arte di precisione, una scienza. Maestro Filippo di Bartolomeo Dardi, ancora una volta bolognese, della cui scuola si ha notizia dal 1413, è astrologo e matematico e dal 1434 è incaricato di insegnare geometria all'Università di Bologna, vincendo il posto proprio con un trattatello, oggi perduto, sulla relazione fra geometria e scherma. Alla sua scuola si forma il meglio dei maestri di scherma fra 4 e 500. È suo allievo Guido Antonio Di Luca, maestro d'armi di Giovanni delle Bande Nere e formatore di un altro eccezionale spadaccino che è Achille Marozzo, autore de L'Opera Nuova, ristampata in numerose edizioni nel corso del Cinquecento, che è un compendio della scuola italiana di scherma del Rinascimento. La lezione italiana. L'Italia è ormai all'avanguardia. I suoi maestri sono i più corteggiati dell'aristocrazia europea. E Antonio Manciolino, Giovanni delle Agocchie, Angelo Viggiani, Giacomo di Grassi. E nel 1492 Andrea Alciato è fra i primi a codificare il protocollo e il cerimoniale del duello. E a metà del Cinquecento il duello di Girolamo Muzio diviene la più indiscussa Bibbia dei duellatori. Ora le posizioni si sono ribaltate e persino in Germania il Cinquecento è importante il trattato del Meyer, che risulta una divulgazione della scherma italiana. Anzi, alcuni sostengono che lo stesso Meyer era stato allievo di Achille Marozzo. In Inghilterra i trattati di scherma o sono scritti da italiani o ricalcano la lezione italiana. In Francia i maestri locali inveiscono contro il monopolio italiano, ma a loro volta gli italiani si rifanno ampiamente. Un secolo dopo, nel 600, proprio in Francia, la famiglia Cavalcabot sarà ancora la prova vivente della sopravvivenza e della vitalità della scuola dei schermitori bolognesi. L'anatema del Savonarola. Se fai scherma, vai all'inferno. Non era facile, nella Firenze di fine 400, trovare qualcosa che andasse bene a frate Girolamo Savonarola, a parte pregare, digiunare, piangere, ben inteso. Fra le altre cose proibite alla gioventù, perché fonti di peccaminose distrazioni, il rigido frate inseriva le feste, i balli, le frequentazioni di rappresentazioni profane. Guai a indossare vesti sgargianti o di foggia estrosa, o azzardarsi a portare capelli lunghi, segno di effeminatezza. Guai a leggere libri disonesti e non parliamo nemmeno di perversioni come il gioco d'azzardo. È vietato fare la musica. Rischio immediato di inferno per chi va a perdere tempo ascoltando i cantimbanchi che cianciano di storie spesso licenziose, comunque profane, sulle piazze della città. E fra le attività proibite, il plumbeo castigatore dei costumi inseriva, infine, anche il dilettarsi con la spada in pugno, raccomandando ai giovani fiorentini che non vadino a scuola di scherma.